Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Malgrado il coronavirus, si è votato per le elezioni comunali nel Canton Lucerna. Lo spoglio prenderà però più giorni. Sospeso il traffico ferroviario transfrontaliero da e per l'Italia per effetto di un'ordinanza italiana al traffico merci escluso dal provvedimento. I medici di famiglia, una delle categorie più esposte in questa crisi, a loro tocca tra l'altro la prima identificazione dei casi sospetti, ne sentiremo alcuni. È uno dei libri più discussi del momento. Spillover racconta il passaggio di un virus da una specie all'altra, sembra la narrazione di quanto sta accadendo nel giornale intervista all'autore David Quammen. Nel Canton Lucerna, malgrado il coronavirus, questo fine settimana si è votato. Se in Ticino, come noto, le comunali sono state rimandate di un anno, a Lucerna non c'è stato, infatti, rinvio. Lo spoglio sarà però meno rapido del solito per le precauzioni sanitarie rese necessarie dall'emergenza. Alessia Fontana.
Ai nomi degli eletti nei comuni più piccoli è seguito in queste ore un dato, il 38,6% di partecipazione alle urne, reso noto dalla città di Lucerna, che conta 53.000 aventi diritto di voto. Un segnale di continuità nell'esercizio dei diritti politici dei lucernesi, è infatti un'affluenza praticamente uguale a quella registrata 4 anni fa. Forse un incentivo lo ha dato anche la busta preaffrancata messa a disposizione di chi ha votato per corrispondenza. È tutto quanto si può sapere. Con una campagna iniziata settimane fa e dibattiti pubblici avvenuti in parte prima delle restrizioni imposte a livello federale, lo spoglio in città a Lucerna sta risentendo dell'emergenza coronavirus. Con mascherina, guanti e distanze imposti agli scrutatori e anche l'assenza di aiutanti abituali, la pubblicazione dei risultati è stata ritardata. Domani ci saranno aggiornamenti, si comunica, ma si mettono già in conto giorni per avere dati definitivi da tutti i comuni. Bisognerà attendere ancora dunque per capire se nel Parlamento cittadino lucernese si fa sentire quell'onda verde che in precedenza ha segnato elezioni cantonali e federali e per vedere se nel municipio A5 della città reggerà la maggioranza di centro-sinistra e resterà il sindaco socialista Beat Züsli.
Fino a nuovo avviso, il traffico ferroviario transfrontaliero da e per l'Italia è sospeso, una misura che le FFS hanno adottato a seguito di un'ordinanza emessa dalle autorità italiane. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Capolinea Chiasso. I treni Tilo non circolano più oltre confine. Il collegamento è interrotto tra Chiasso e Como San Giovanni. Idem anche in direzione di Varese. Su questa linea i treni si fermano all'ultima stazione in territorio elvetico, Stabio. Ai viaggiatori, la portavoce dell'FFS, Roberta Trevisan, consiglia di consultare l'orario online, che viene aggiornato regolarmente, ma non solo.
Questi giorni, nel dubbio, soprattutto ai pendolari, è di prendere l'auto e arrivare alle stazioni di confine in Svizzera, per essere sicuri di poter andare al lavoro.
Un avviso doveroso, visto che i treni Eurocity, quali Zurigo-Milano, Ginevra-Briga-Milano e Basilea-Briga-Milano, ricordiamo, non viaggiano più in Italia dal 19 marzo. Ma quanto si protrarrà quest'ultima misura?
Al momento attuale non possiamo ancora fare previsioni fino a quando questa misura sarà in atto. Domani, soprattutto domani, è una giornata lavorativa, saranno fatte le verifiche per capire quali sono le misure concrete da adottare in base a questa nuova ordinanza emessa dai ministri dei trasporti e della salute italiani.
Il traffico merci non è interessato da questo provvedimento.
Treni che si fermano, altri treni che invece vengono utilizzati per trasportare i malati da Covid-19. Oggi in Francia 2 TGV sono partiti da Mulhouse, vicino a Basilea, e da Nancy, entrambe nell'est della Francia, una delle zone più colpite dal virus, oltre alla regione della capitale. La pressione sugli ospedali si fa sempre più forte, con oltre 38.000 contagiati in tutta la Francia. Da Parigi la nostra collaboratrice Antonella Tarquini.
Liberare più letti possibile per poter ricevere nuovi pazienti contaminati ed evitare di dover scegliere tra chi curare e chi no. È una corsa contro il tempo l'evacuazione di malati dagli ospedali della regione Grand'Estria, l'Alsazia, al confine con la Germania, e la Lombardia francese. I ricoverati sono quasi 4.000, in rianimazione 786, 754 i decessi. Bisogna fare in fretta, l'epidemia dilaga, gli elicotteri dell'esercito portano i malati a due per volta verso Stoccarda, Essen, ma anche in Lussemburgo, tre finora in Svizzera, che ha messo a disposizione 6 letti nei cantoni di frontiera. I treni ad alta velocità medicalizzati ne portano 20 per volta. 2 TGV sono arrivati oggi a Bordeaux da Nancy e Mulhouse con una 40ina di pazienti. Decine di ambulanze li hanno distribuiti in ospedali della regione finora relativamente risparmiata dall'epidemia. Un altro TGV è partito da Mulhouse per Poitiers giovedì, un altro convoglio ha portato pazienti dall'Alsazia ai paesi della Loira. Appena partiti i malati, nelle strutture ospedaliere scatta l'operazione di sanificazione dei servizi di rianimazione liberati. Il numero dei pazienti aumenta in continuazione e bisogna far presto, spostare quanto più pazienti possibile in altri ospedali, è l'appello dei medici.
In Italia, intanto, gli ultimi dati giunti poco fa parlano di un numero ancora alto di morti. Nelle ultime 24 ore sono 756, ma si nota in Lombardia una crescita dei contagi meno marcata rispetto agli scorsi giorni. Dati che hanno spinto il governatore della regione, Attilio Fontana, ad esprimere la speranza che forse si sia vicini al picco. Aumentano però i casi di positivi al Covid-19 in provincia di Milano, cresciuti in un solo giorno di oltre 500 unità. Personale sanitario sotto pressione un po' ovunque negli ospedali, ma non solo. E anche da noi i medici di famiglia sono attivi in una situazione del tutto inedita, con timori e difficoltà nuove. Alan Crameri ha tastato il polso di questa categoria che svolge un ruolo cruciale di sentinella nella lotta contro il coronavirus.
Il loro lavoro in pochi giorni è cambiato radicalmente. Consulenze soprattutto al telefono, per posta elettronica e una diminuzione drastica di pazienti in studio. Oltre ai sintomi, i medici di famiglia devono occuparsi anche delle paure dei pazienti, ci spiega Heidi Zinkeler, vicepresidente dell'organizzazione Mantello Svizzera di medici di famiglia e pediatri.
Ieri, per esempio, era un papà che ha telefonato perché ha paura di andare al lavoro perché sua figlia ha un tumore.
Allo stesso tempo, controlli di routine e consulenze non urgenti vengono rinviate, ma questo si può fare solo a corto termine, ci dice il presidente dell'Associazione Ticinese dei Medici di Famiglia, Alberto Chiesa.
2-3 settimane, un mese, un conto, se una cosa che dovesse protrarsi per più mesi, allora sì. Ci sono tanti pazienti che necessitano dei controlli, necessitano delle terapie, quindi non è che può essere deferito a 6 mesi.
La pediatra Heidi Zinkeler, con uno studio a Coira, aggiunge:
facciamo i controlli regolari per anche fare le vaccinazioni, che non prendiamo il rischio di avere dopo un altro problema solo perché non abbiamo fatto le vaccinazioni.
In questa crisi il ruolo principale dei medici di famiglia è distinguere tra pazienti probabilmente contagiati da mandare in ospedale e quelli non a rischio da far stare a casa per non pesare sul sistema sanitario. Una decisione difficile, ma chiediamo al dottor Chiesa, sono tanti quelli rimandati a casa e che nemmeno rientrano nelle statistiche?
Secondo me sì, molto. Ho l'impressione che questa malattia sia per, diciamo, il 90% delle volte molto banale, che però in alcune persone predisposte o deboli o fragili possa diventare drammatico.
La conoscenza del paziente da parte del medico di famiglia permette di giocare d'anticipo. Altro fattore, contagi da coronavirus tra i medici stessi. Heidi Zinkeler avrebbe preferito già essersi ammalata per poi essere immune.
Io lo so, prima o poi avrò contatto. La mia ansia o paura o il mio dovere è di non darlo a qualcun altro.
In più bisogna anche aggiungere che comunque i medici di famiglia sono anziani, perché comunque la media è alta e quindi rientriamo nelle fasce a rischio anche come classe d'età.
E infatti non mancano medici di famiglia contagiati o in quarantena che non possono lavorare. Non ci sono cifre, ma i nostri due interlocutori ne conoscono. L'organizzazione per rilevare i pazienti di colleghi ammalati è quindi un'altra variabile che si aggiunge in questo periodo.
Oggi altri voli charter hanno portato a casa 159 cittadini svizzeri da Santiago del Cile e 105 da Algeri. Con questi due voli salgono a 7 i rimpatri predisposti dal Dipartimento federale degli affari esteri, 4 dall'America Latina e 3 dall'Africa, per un totale di 1200 persone. È una delle personalità del mondo scientifico più citate, David Quammen, ricercatore, divulgatore scientifico, narratore americano. Nel suo libro Spillover, termine che indica il passaggio dei virus da una specie all'altra, già nel 2012 aveva anticipato quanto sta oggi accadendo. Un virus si trasmette dal pipistrello all'uomo in un mercato del sud della Cina, diffondendosi poi in tutto il mondo. Per Quammen la distruzione degli ecosistemi è alla base del moltiplicarsi di epidemie e ora di pandemie. L'ho intervistato Roberto Antonini.
Il virus della SARS del 2003 si è diffuso dalla Cina meridionale, poi è andato a Toronto, ad Hanoi, eccetera. La diffusione è stata impetuosa in una prima fase, poi però è stato bloccato. Possiamo pensare di fare altrettanto con il Covid-19? L'epidemia di SARS è stata fermata, certo, anche se alcuni in realtà ritengono che si sia spenta. Nel 2003 ha colpito circa 8.000 persone nelle città che ha appena citato e ha ucciso 774 persone, ma questa volta è troppo tardi. Nel caso di questa pandemia il virus si è ormai diffuso in maniera così capillare che è matematicamente impossibile tracciare il suo percorso e ricostruire i contatti di tutte le persone coinvolte o anche solo potenzialmente coinvolte. Questo ceppo della famiglia dei coronavirus, che oggi chiamiamo SARS-CoV-2 per il virus e Covid-19 per la malattia che provoca, si trasmette per zoonosi. Questo significa semplicemente che il virus si sposta dagli animali all'uomo, ma ne siamo certi?
Are we sure of that?
Sì, ne siamo sicuri. Sappiamo che si tratta di un virus che vive in natura nelle comunità di pipistrelli in Cina. Lo sappiamo perché è stato identificato 3 anni fa da una ricerca scientifica che indicava come un virus con un genoma quasi identico a quello del Covid-19 fosse stato scoperto in una colonia di pipistrelli che abitano una caverna della provincia cinese dello Yunnan. Ci risponde David Quammen. Ci sono anche delle teorie cospirazioniste, chiediamo, secondo le quali il virus sarebbe stato creato dall'uomo nei laboratori. Sono solo fake news? Sì, risponde, assolutamente sì, solo fake news. C'è uno studio molto accurato, da poco pubblicato sul Journal of Natural Medicine, a cura di Christian Andersen, che stabilisce in maniera accurata l'origine del virus facendo ricorso alla biologia molecolare. David Quammen, perché i pipistrelli sono quasi sempre coinvolti in questi fenomeni di zoonosi, come già accaduto con Ebola e adesso appunto con il Covid-19? Sì, certo, ci risponde Quammen, non direi sempre, ma sicuramente spesso. È vero che i pipistrelli appaiono, diciamo, sovrarappresentati, ma è perché quello dei pipistrelli è un ordine di mammiferi molto vasto e anche estremamente differenziato al suo interno. Nel nostro pianeta quasi un mammifero su 4 come specie è un pipistrello. Formano colonie grandissime, fino a 60.000 adulti, vivono in grandi gruppi all'interno dei quali si scambiano regolarmente i virus tra di loro. Il rapporto tra virus e ambiente è centrale nel suo libro. Lei ci dice che la distruzione degli ecosistemi sembra avere tra le sue conseguenze la sempre più frequente comparsa di patogeni in ambiti più vasti di quelli originari. Sì, credo che in realtà i punti di contatto siano molteplici. Aggiungerei una considerazione di base. Quando siamo colpiti da una malattia trasmessa da un animale, ci troviamo esposti alla principale lezione della teoria darwiniana. Siamo animali. Apparteniamo all'albero della vita, discendiamo da altri primati, siamo imparentati con altre creature viventi. Lo siamo con i gorilla, siamo legati strettamente agli scimpanzé, siamo collegati ai pipistrelli. Noi siamo mammiferi, loro sono mammiferi. Noi respiriamo, loro respirano, ci risponde David Quammen, per il quale il problema centrale è la disintegrazione dei vari ecosistemi. Nelle foreste tropicali, per esempio, dove vivono milioni di specie, tra questi milioni di specie ci sono virus, batteri, funghi, protisti e altri organismi, molti dei quali parassiti. Laddove si abbattono gli alberi, si uccide la fauna, i germi del posto si trovano a volare in giro come polvere che si alza dalle macerie. Disastro ambientale, virus, dunque, legame stretto.
L'intervista integrale a David Quammen, realizzata da Roberto Antonini, sarà diffusa in laser giovedì 2 aprile alle 9 su Rete 2. Tra qualche istante l'attualità sportiva, a tutti l'augurio di una buona serata.